Panama Papers, altri 80 nomi di italiani con i soldi nei paradisi offshore. Compare come amministratore, ma non beneficiario, Rodolfo De Benedetti. Poi, l'ambasciatore di San Marino all'ONU, l'ex top manager della Ferrero, lo sponsor del padiglione Italia all'Expo. E tanta provincia profonda. Dall'Espresso. Di Paolo Biondani, Vittorio Malagutti, Gloria Riva, Leo Sisti e Stefano Vergine. L'Espresso in edicola venerdì 22 aprile e già online su Espresso Più pubblica una nuova lista di clienti italiani dello studio Mossack Fonseca. Sono 80 in tutto i nomi di quest'ultimo elenco, che vanno ad aggiungersi ai 200 già rivelati nelle scorse settimane. A quasi un mese dalle prime rivelazioni, il vaso di Pandora dei Panama Papers, la più grande fuga di notizie della storia della finanza, riserva quindi ancora sorprese. Nello sterminato archivio c'è una società delle Isole Vergini Britanniche amministrata da Rodolfo De Benedetti, presidente del gruppo CIR, la holding che controlla l'editoriale L'Espresso. E un altro file della banca dati panamense porta a Domenico Bosatelli, patron della GWISS di Bergamo. Molte pagine di documenti sono dedicate a Silvio Garzelli, un manager che in passato ha amministrato numerose attività internazionali del gruppo Ferrero, che però risulta estraneo alle offshore, così come l'omonima famiglia. Anche l'immobiliarista Daniele Bodini, con base a New York, promotore di importati operazioni a Milano e Firenze, viene indicato come director di una società offshore, mentre il costruttore napoletano Raffaele Raiola, noto anche per aver rilevato una parte delle attività della BTP del fiorentino Riccardo Fusi, figura tra gli amministratori della Discord delle Seychelles. Migliaia di documenti che in qualche modo portano al nostro paese sono stati esaminati dall'Espresso alla luce dei dati disponibili nelle banche dati commerciali per ridurre al minimo il rischio di errori dovuti ad omonimie, trascrizioni sbagliate, indirizzi imprecisi. Va detto che in molti casi, per la precisione 481, è stato impossibile risalire all'identità dei reali titolari delle offshore. Il capitale delle loro società è rappresentato da titoli al portatore e la proprietà spetta a chiunque possieda fisicamente l'azione, senza alcuna pubblicità o registrazione. Rimangono quindi anonimi più di metà dei circa 800 italiani che si sono affidati alla premiata ditta Mossack Fonseca. Panama Papers, ecco altri 80 nomi italiani. Compare come amministratore, ma non beneficiario, Rodolfo De Benedetti. Poi, l'ambasciatore di San Marino all'ONU, l'ex top manager della Ferrero, lo sponsor del padiglione Italia all'Expo. E tanta provincia profonda. Le ultime rivelazioni dai documenti panamensi tra i nomi in chiaro, i Panama Papers riportano quello di Rodolfo De Benedetti, collegato alla MCM3 Holding Ltd. registrata nel 1995 a cura di Mossack Fonseca nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche. Il figlio di Carlo De Benedetti, presidente del gruppo editoriale L'Espresso, è stato nominato amministratore di MCM3 nel 1995, di cui però non è beneficiario economico. La società è stata chiusa da molti anni, dice De Benedetti. In passato, spiega, MCM3 si era occupata di investimenti finanziari nel continente americano gestendo antichi risparmi di famiglia e la posizione di questi ultimi fu regolarizzata con il fisco italiano nel 2003. In quell'anno, secondo quanto risulta dalle carte, De Benedetti ha rassegnato le dimissioni da amministratore della offshore delle Isole Vergini Britanniche, che non faceva parte del gruppo circuotato in borsa. Per quanto mi riguarda, dichiara De Benedetti, Non sono mai stato azionista né beneficiario economico di Incentive Holding. Il mio nome compare in quanto consigliere di amministrazione. Infine, ritengo opportuno sottolineare che da sempre dichiaro tutti i miei redditi e pago le tasse in Italia. La Coster delle Isole Vergini Britanniche è proprietaria unicamente di un immobile a Monte Carlo, ha spiegato un portavoce di Domenico Bosatelli, 82 anni, fondatore, presidente e unico azionista del gruppo GWIS di Bergamo, marchio con attività in tutto il mondo nell'impiantistica elettrica, dai semplici interruttori fino ai sistemi complessi per l'industria e la domotica. I Panama Papers disegnano i contorni di una parte dell'attività di Bosatelli fin qui rimasta nell'ombra, una galassia di società offshore che va dai Caraibi a Monte Carlo. Nelle Isole Vergini Britanniche troviamo la Coster Ltd. registrata da Mossack Fonseca nel 1998. Ma secondo quanto l'Espresso ha potuto ricostruire, l'industriale bergamasco risulta collegato anche alla Coster Ltd. dell'isola di Madeira, territorio a fiscalità privilegiata sotto sovranità portoghese, la Coster Inn del Principato di Monaco. Panama Papers, 10 cose da sapere sulla più grande fuga di notizie di tutti i tempi. Chi è la fonte dei documenti? È legale avere una società offshore? Davvero non ci sono cittadini americani nella lista? Perché sono stati pubblicati solo pochi nomi dei circa 800 italiani coinvolti? Ecco tutto quello che conta per capire il grande scandalo finanziario che fa tremare politici e VIP. Di Stefano Vergine. Cosa vuol dire Panama Papers? Panama Papers è il nome dato agli 11,5 milioni di documenti emersi grazie a un'inchiesta giornalistica, la più grande fuga di notizie finanziarie della storia. L'inchiesta è stata svolta a livello internazionale da 378 giornalisti appartenenti a testate di diversi paesi associate nel The International Consortium of Investigative Journalists, ICJ. Per l'Italia, il lavoro è stato svolto in esclusiva da L'Espresso. L'inchiesta Panama Papers riguarda lo studio legale Mossack e Fonseca di Panama, una delle più grandi fabbriche al mondo di società offshore. Il nome Panama Papers è stato scelto in riferimento ai Pentagon Papers, i documenti che hanno messo a nudo le menzogne del segretario alla difesa di Nixon sulla guerra in Vietnam, pubblicati nel 1971 dal New York Times. Cosa vuol dire offshore? Offshore, in gergo finanziario, significa all'estero. Più nello specifico il termine indica paesi in cui si pagano tasse molto basse, a volte pari quasi a zero, e la proprietà di società e conti correnti è segreta. Questi stati sono spesso utilizzati da chi cerca di rendere irrintracciabile una parte o tutta la propria ricchezza. Per avere un'idea di quali sono i più utilizzati, può essere utile scorrere la lista degli stati inseriti dal governo italiano nella cosiddetta blacklist. Da dove arrivano questi documenti? Una fonte anonima, un whistleblower, è entrato in possesso di migliaia di documenti dello studio Mossack Fonseca, 2,6 terabyte di materiale. La fonte lo ha passato al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, che di fronte a una montagna di dati si è rivolto ad International Consortium of Investigative Journalists per condividere la ricerca e scoperchiarne il contenuto. In quanto unico partner italiano di International Consortium of Investigative Journalists, L'Espresso ne è entrato in possesso. Che cos'è Mossack Fonseca? È uno studio legale fondato a Panama nel 1977 e specializzato nella creazione di società registrate nei paradisi fiscali. Lo studio, considerato uno dei cinque migliori al mondo nel suo settore, è stato fondato da due avvocati. Uno è Jürgen Mossack, figlio di un nazista delle Waffen-SS, che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si trasferì a Panama. L'altro è Ramon Fonseca, panamense, che ha studiato alla London School of Economics e ha lavorato nella sede dell'ONU di Ginevra prima di fare ritorno in America Centrale. Lo studio Mossack Fonseca ha 40 uffici nel mondo e circa 500 dipendenti. Fino a qualche tempo fa Ramon Fonseca è stato uno dei consiglieri del presidente panamense Juan Carlos Varela. A inizio marzo lo studio è stato coinvolto nell'inchiesta per corruzione che i magistrati brasiliani stanno conducendo sulla Petrobras, l'azienda petrolifera controllata dal governo di Brasilia. Quando la notizia è emersa, Ramon Fonseca si è dimesso dalla carica di presidente. Sull'inchiesta Panama Papers, lo studio Mossack Fonseca si è difeso spiegando che non è responsabile di quello che i suoi clienti fanno con le società che lo studio crea per loro. Che cos'è l'International Consortium of Investigative Journalists? È un consorzio internazionale di giornalismo investigativo. Fondato a Washington nel 1997 dal giornalista americano Chuck Lewis, il network conta oggi 190 giornalisti di 65 paesi. È specializzato soprattutto in indagini su corruzione e crimini transnazionali. Il consorzio ha già pubblicato diversi lavori, l'ultimo dei quali nel 2014, sul Lussemburgo. Intitolata LuxLeaks, l'inchiesta svelò per la prima volta gli accordi riservati tra multinazionali e governo del Lussemburgo per ottenere risparmi fiscali. Un sistema che toglie denaro alle economie di diversi paesi, regalandole invece a quella del Granducato. L'International Consortium of Investigative Journalists è un'organizzazione non profit che basa il proprio finanziamento sulle donazioni. Alcuni dei finanziatori sono Adesium Foundation, Open Society Foundations, The Sigrid Rausing Trust, The Fritz-Ord Foundation, The Pulitzer Center on Crisis Reporting, The Ford Foundation, The David and Lucile Packard Foundation, PEV Charitable Trusts and Waterloo Foundation. Chi è coinvolto? L'inchiesta Panama Papers riguarda più di 214.000 società offshore collegate a persone residenti in oltre 200 paesi. Il lavoro di indagine ha permesso di rivelare l'esistenza di società offshore riconducibili, direttamente o indirettamente, a 140 fra politici e uomini di Stato nel mondo. Fra questi ci sono 12 attuali ed ex leader politici. Tra i più noti emersi finora, i primi ministri di Islanda e Pakistan, i presidenti di Ucraina e Azerbaigian, il re del Marocco e dell'Arabia Saudita, il presidente della Federazione Russa, il premier del Regno Unito. Sono inoltre emersi i nomi di 550 banche che, attraverso lo studio legale panamense Mossack Fonseca, hanno creato più di 15.000 società offshore. Per l'Italia i nomi sono quelli di UBI e Unicredit. Perché ci sono solo 4 nomi italiani? I Panama Papers contengono i nomi di circa 800 italiani. 4 sono stati rivelati per la prima volta domenica sul sito dell'Espresso, in concomitanza con l'uscita dei primi risultati dell'inchiesta sulle altre testate partner di International Consortium of Investigative Journalists. Gli altri nomi degli italiani verranno pubblicati nei prossimi giorni da L'Espresso, che dedicherà al caso la sua copertina di venerdì 8 aprile nel numero in edicola. Per evitare casi di omonimia, il giornale ha deciso di pubblicare i nomi degli italiani presenti nei Panama Papers solo dopo averne verificato la loro identità. Panama Papers, da Briatore alla Burso, chi sono gli italiani coinvolti? Cosa c'entra Panama? Panama è al centro della vicenda perché nel piccolo paese dell'America centrale ha il suo quartier generale lo studio legale Mossack Fonseca, epicentro dell'inchiesta. Mossack Fonseca ha creato, per conto dei suoi clienti, società in moltissimi paradisi fiscali. A Panama, appunto, ma anche in altre nazioni dove il segreto bancario è massimo e il regime fiscale bassissimo. Bahamas, British Virgin Islands, Gibilterra, Lussemburgo, Svizzera, Samoa, Seychelles e tanti altri. È legale avere un conto offshore? Avere un conto corrente o una società offshore non è illegale di per sé. Nel caso dei cittadini italiani diventa illegale se non lo si comunica alle autorità fiscali, in pratica se non lo si inserisce nella dichiarazione dei redditi. Di questo l'inchiesta giornalistica Panama Papers non si occupa, non avendo accesso ai dati fiscali delle persone in questione. L'Espresso si limita a segnalare, dopo opportune verifiche, gli italiani che risultano azionisti, amministratori o beneficiari di società create da Mossack Fonseca e registrate in paradisi fiscali. È vero che non ci sono americani coinvolti e che è un complotto contro Putin finanziato da Soros. Sui forum e sui social network in molti si sono chiesti perché nei primi articoli usciti non siano apparsi nomi di cittadini americani. Per qualcuno la mancanza non è casuale, ma dettata da una precisa regia di matrice statunitense. Tesi argomentata con il fatto che uno dei politici coinvolti dallo scandalo è il grande nemico degli USA, Vladimir Putin, e che tra i finanziatori di International Consortium of Investigative Journalists c'è la Open Society Foundations di George Soros, finanziere vicino agli USA e arcinemico di Putin. I Panama Papers contengono in realtà migliaia di nomi di cittadini americani, ma nessuno di eccellente è finora emerso dalle verifiche. Il lavoro delle varie testate del consorzio, fra cui l'Espresso, sta continuando, ed è quindi possibile che nomi di cittadini americani appaiano in futuro. Va notato anche che molte società offshore sono registrate proprio negli USA, negli stati del Delaware e del Nevada, noti paradisi fiscali, e che l'International Consortium of Investigative Journalists, in altre inchieste come quella intitolata LuxLeaks, ha scoperto il coinvolgimento di diverse multinazionali americane. Panama Papers nascosti offshore 7.600 miliardi. Equivalgono al PIL di Germania e Regno Unito. Se tassati, aiuterebbero i paesi dove la ricchezza è prodotta a fornire più servizi ai cittadini. Di Federica Bianchi e Marco Pratellesi. Immaginate una rete globale che giorno dopo giorno riesca a portarsi via qualche migliaia di scuole dall'Italia, i migliori progetti di ricerca dalla Germania, milioni di ospedali e montagne di medicine salvavita in Africa, e che con il bottino accumulato acquisti non solo ville e jet privati, ma anche politici disposti a permettere loro di continuare a giocare con la vita della gente. Questo è ogni giorno l'effetto di un'architettura finanziaria che consente ai più ricchi del pianeta di occultare capitali in modo lecito e illecito, sottraendoli al fisco con conseguenze dirette sulla vita di tutti i cittadini. I mancati introiti fiscali si traducono necessariamente in tagli all'assistenza pubblica, sanità, scuola, servizi e in un aumento della pressione fiscale. L'inchiesta dei Panama Papers, condotta dall'International Consortium of Investigative Journalists, di cui l'Espresso fa parte, ha rivelato un meccanismo di elusione e abusi fiscali già intravisto nelle inchieste LuxLeaks del novembre 2014 e SwissLeaks del febbraio 2015, ma che ora è emerso nella sua interezza. non solo multinazionali e banche, ma anche leader politici, imprenditori, sportivi e attori, che sottraggono risorse ai paesi ricchi e poveri di ogni angolo del pianeta. Quanto esattamente i paradisi offshore sottraggano alla collettività non è un dato facile da quantificare. Il professor Gabriel Zucman, economista della Berkeley University e autore di The Hidden Wealth of Nations, la ricchezza nascosta delle nazioni, stima che 7.600 miliardi di dollari di ricchezza individuale siano custoditi in questo tipo di società, un ammontare di risorse superiore al PIL, il prodotto interno lordo di Germania e Regno Unito messi insieme è quasi 4 volte quello italiano. Non a caso l'Europa, secondo i calcoli di Zucman, è l'area del mondo più espropriata. 2.600 miliardi di dollari di ricchezza custodita offshore avrebbero generato almeno 75 miliardi di dollari per i cittadini del vecchio continente. La Francia perde ogni anno tra i 40 e i 60 miliardi di euro in entrate fiscali, quasi l'equivalente del budget dell'educazione nazionale, uno dei più alti. Cosa questo significhi in termini di perdita di servizi e pressione fiscale è fin troppo evidente. Le ricchezze nascoste nelle isole del tesoro di tutto il mondo potrebbero generare non meno di 190 miliardi di dollari all'anno in risorse da destinare alla collettività mondiale. Non tutte le nazioni sono ugualmente penalizzate dall'evasione e elusione fiscale. I paesi emergenti lo sono di più. In Africa ben il 30% del patrimonio dei super ricchi è custodito offshore. Sono circa 500 miliardi di dollari che sottraggono alla collettività 14 miliardi di mancate entrate fiscali, quanto sarebbe sufficiente a garantire l'istruzione a tutti i ragazzi africani e a coprire le spese sanitarie di 4 milioni di bambini. Ma l'occultamento dei capitali nei paradisi fiscali non è l'unico modo per espropriare ricchezza alle nazioni. Oltre ad una vera e propria evasione fiscale è molto diffuso anche il fenomeno dell'elusione fiscale, ovvero lo spostamento legale di investimenti e capitali tra paesi per minimizzarne la tassazione. Insomma, si portano i soldi dove conviene. Negli ultimi decenni è cresciuta la corsa di molte nazioni all'accaparramento di investimenti stranieri attirati da aliquote fiscali sempre più basse. Emblematico è il caso dell'Irlanda, che offre alle multinazionali una tassazione di solo il 12,5% e che l'anno scorso ha concesso alle imprese tecnologiche e innovative addirittura un'aliquota del 6,5%. La chiamano competizione fiscale e riguarda tanti paesi europei, dal Lussemburgo al Belgio, dall'Inghilterra all'Olanda. Secondo la ricerca Stilbroken, condotta da Tax Justice Network e Oxfam, un'organizzazione internazionale che lavora per trovare soluzioni alla povertà e l'ingiustizia, nel 2012 le multinazionali statunitensi hanno spostato tra i 500 e i 700 miliardi di dollari verso paesi esentasse o che applicano aliquote molto basse. In questo modo circa il 25% dei loro profitti annui è sottratto al fisco del paese dove effettivamente avviene l'attività economica dell'azienda a danno dei cittadini che in quei paesi e in quelle aziende lavorano. Se il Honduras, ad esempio, riuscisse a contrastare questa elusione fiscale, potrebbe recuperare circa il 15% di risorse statali da spendere per finanziare sanità e educazione. Lo stesso vale per l'Uganda. Qui la multinazionale petrolifera europea Heritage Oil and Gas si è rivolta allo studio Mossack Fonseca, al centro dei Panama Papers, per eludere il fisco ugandese per circa 400 milioni di dollari, una cifra superiore a quei 353 milioni di dollari che Kampala ha destinato alla spesa sanitaria l'anno scorso e che avrebbe potuto salvare milioni di malati. 30 anni di evasione delle elite e una serie di sofisticazioni finanziarie hanno fatto sì che alcuni individui non giochino più secondo le regole della maggioranza. I paradisi fiscali sono un riflesso di questa realtà e stanno avendo un impatto devastante sulle collettività a cui sottraggono risorse, contribuendo ad ampliare la disuguaglianza sociale nel mondo. L'International Bar Association, la più grande organizzazione mondiale di professionisti del settore legale, ha definito l'elusione fiscale una violazione dei diritti umani. Ancora più severo il giudizio del presidente della Banca Mondiale, Jim Yonskin, che ha parlato di una forma di corruzione che nuoce ai poveri. La recente crisi economica mondiale non ha arrestato il fenomeno. Al contrario, a stare ai dati Oxfam, nel 2015 appena 62 persone possedevano la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, ossia la metà più povera della popolazione mondiale. I capitali di questi 62 individui sono aumentati negli ultimi 5 anni del 44%, sfiorando i 1.760 miliardi di dollari a fronte di una riduzione di ricchezza del 41% per la metà più povera della popolazione. I governi dovrebbero avere un ruolo cruciale nell'impedire questi trasferimenti ingiusti di ricchezza. E invece, sebbene negli ultimi anni diverse inchieste giornalistiche abbiano rivelato più volte i meccanismi di occultamento dei capitali nei paradisi fiscali, la politica ha fatto poco per portare trasparenza. Al contrario, in molti casi si è resa complice di chi prima espropria la società e poi pretende di influenzarne le scelte. I fratelli Koch foraggiano a suon di milioni di dollari il partito repubblicano negli USA. In Gran Bretagna sono stati gli hedge fund a finanziare la campagna elettorale del 2010. E come dimenticare l'islandese Sigmundur David Gunnlaugsson, che si è dimesso, e il britannico David Cameron. Sono primi ministri coinvolti in società offshore che hanno sottratto risorse alle collettività che governano. Dopo i Panama Papers, che hanno coinvolto anche i vertici politici di Cina e Russia, sembra più chiara la resistenza dei governi a legiferare in tema di trasparenza fiscale. Ma una soluzione occorre. Oxfam vede nell'introduzione dell'obbligo di rendicontazione pubblica paese per le multinazionali operanti nella UE, il cosiddetto country by country reporting, approvato dall'OCSE, una delle misure indispensabili per la lotta all'elusione fiscale. Una delle ultime opportunità per i governi per dimostrare da che parte vogliono stare, con i cittadini o con gli abitanti di paradisi, quelli fiscali, che rendono consapevolmente un inferno la vita di tutti gli altri. Decine di imprenditori, professionisti, manager di grandi aziende, e poi anonimi investitori sconosciuti alle cronache, che si sono comprati un rifugio offshore. Eccone alcuni. Emanuela Barilla, imprenditrice, Parma. Daniele Bodini, immobiliarista, New York. Domenico Bosatelli, imprenditore, Bergamo. Silvio Berlusconi, imprenditore, Milano. Flavio Briatore, imprenditore, Monte Carlo. Rodolfo De Benedetti, imprenditore, Milano. Barbara D'Urso, presentatrice TV, Roma. Nicola Di Girolamo, ex senatore PDL, Roma. Enrico Massimo Carle, imprenditore, Milano. Simone Cimino, finanziere, Milano. Marco Perelli Cippo, amministratore, Milano. Francesco Corallo, imprenditore, Catania. Luca Cordero di Montezemolo, manager, Modena. Daniel Fonseca, ex calciatore, Como. Adriano Galliani, ad Milan, Milano. Giancarlo Giammetti, manager, Londra. Giuseppe Donaldo Nicosia, imprenditore, latitante, Miami. Stefano Pessina, imprenditore, Monte Carlo. Oscar Rovelli, erede di Nino Rovelli, Svizzera. Giarno Trulli, ex pilota di Formula 1. UB Banca, istituto di credito. Unicredit, istituto di credito. Valentino, stilista, Londra. Eugenia Valentini, attrice, Ancona. Carlo Verdone, attore, Roma.